Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, che ogni mese raggiunge 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi parliamo di commercio equo e solidale, lo facciamo con i nostri ragazzi. Ci sono con noi oggi Ludovico.
Ciao a tutti.
E Giulia.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
Entrambi studenti al primo anno alla LUIS, giusto?
Sì, esatto. Giurisprudenza.
Tutti e due giurisprudenza.
Esatto.
Sì. Quindi voi magari del commercio equo solidale potreste farci un trattato di diritto?
Ma che attualmente stiamo seguendo le lezioni appunto di economia politica e qualche regola di mercato che non tutti conoscono in effetti potrebbe aprire gli occhi su appunto su una sorta di solidarietà nel commercio che si potrebbe raggiungere.
E sottoscrivo quello che dice Ludovico, potremmo parlare oggi di concorrenza perfetta, visto che stiamo studiando proprio questo in maniera approfondita, ecco.
Ma prima di parlarne, noi ci fermiamo un attimo per ascoltare il primo brano, salutando però prima la nostra regia Marcello Prisco, che ci farà ascoltare i 99 Posse con Stop That Train.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Stop That Train, puli masagli, studena vostra noi non ci otta.
Meglio dopo aver ascoltato la scheda preparata dalla nostra redazione.
Un altro mondo sembra possibile se si dà un volto umano all'economia. Con 79.000 punti vendita che trattano merci solidali ed oltre 2.800 botteghe del mondo organizzate per la distribuzione dei prodotti, il commercio equo e solidale si sta imponendo nel mercato europeo come una vera e propria realtà economica. Lo scambio nel quale si cerca di garantire ai produttori e ai lavoratori dei paesi in via di sviluppo un trattamento economico paritario e rispettoso si contrappone all'eccessiva deregulation del mercato liberale, basata sul massimo profitto, spesso anche a discapito della dignità umana.
Allora, commercio equo e solidale. Una prima domanda così per fare un po' il punto della situazione. Quando fate acquisti, voi due, che siete qua, vi fermate a considerazioni come prezzo e qualità o fate anche caso a come è stato prodotto quel bene in termini appunto di eticità?
Personalmente, rispondo prima io, credo, cioè quando vado ad acquistare qualcosa, certo, guardo sempre quel bene, da dove proviene e che significato ha. Cerco comunque sempre di acquistare prodotti italiani, prodotti non importati, non di importazione, perché credo che sia comunque importante all'interno dello stesso paese aiutare le aziende italiane. E anche perché mi fido sicuramente più di qualcosa che proviene dall'Italia che non da qualcosa che proviene dall'estero, perché appunto, come andiamo a vedere la trasmissione, spesso ci si marcia soprattutto su prezzo e qualità.
Ma poi magari sentiremo allora come comprare dall'estero in maniera
solidale. Ecco, io riguardo all'approccio al supermercato, siccome so che c'è molta disinformazione, io stessa sono la più disinformata. Solitamente la prima cosa che faccio quando sto per acquistare un bene, come ha detto Ludovico, è quello di ottenere tutte le informazioni possibili sul prodotto. Io, perché sono ipocondriaca, guardo la data di scadenza, però guardo sicuramente la provenienza e spesso, mi dispiace, non mi fido neanche della provenienza italiana. Quando recentemente c'è stato lo scandalo per l'aviaria, tutti i produttori di pollame asserivano di far provenire questi polli, queste carni, dall'Italia, e io non ci ho creduto molto, quindi non ho consumato pollo in quel periodo, quindi non mi fido di nessuno, diciamo.
Credo che sia già in linea il nostro ospite di oggi, Diego De Simone, consigliere di amministrazione di Commercio Alternativo. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, magari dopo aver presentato brevemente cosa fa la sua associazione, ci può anche dare una definizione di cosa vuol dire commercio equo e solidale?
Sì, naturalmente. La nostra cooperativa Commercio Alternativo si occupa di importare e distribuire i prodotti di commercio equo e solidale, evidentemente, dal 1992. E, chiaramente distribuiamo sia prodotti alimentari che di artigianato, collaboriamo con i produttori del sud del mondo e con le botteghe del mondo, che sono le nostre principali partner poi in Italia e in Europa. Volevo prima rispondere anche a quanto veniva detto precedentemente mentre ascoltavo, che giustamente veniva domandato se si pone l'attenzione anche alla provenienza del prodotto, quindi all'eticità in un certo senso e non solo al prezzo, ma al prezzo e alla qualità del prodotto. Dico che è vero, e non lo dico solamente io, ovvero che si guarda, gli italiani o comunque in generale le persone stanno cercando di porre l'attenzione anche sulla provenienza del prodotto, sull'eticità, ed è vero perché notiamo che molte aziende, alcune anche multinazionali, stanno cominciando a porre attenzione su questo, stanno cominciando a fare dei prodotti o di commercio equo e solidale o comunque che abbiano una provenienza etica e cercano anche di reclamizzarla. Questo, insomma, giusto per dare un contributo su quanto veniva detto prima.
Sì. Ludovico, la tua domanda.
Sì, ecco, io volevo chiederle, questa vostra iniziativa, che sicuramente è lodevole e pone, diciamo, un grande interrogativo davanti a tutti i consumatori, cioè se bisogna sempre andare a ricercare i canali più reperibili. Volevo chiedere se viene in qualche modo anche boicottata talvolta dalle grandi multinazionali, dai grandi sistemi capitalistici, che sicuramente dalla loro apparenza ne guadagnano il maggior profitto, ecco.
Ma più che boicottare noi, magari possono, ma non ho sentito casi di questo genere, possono boicottare organizzazioni di commercio equo del sud del mondo, cioè produttori che vendono prodotti di commercio equo e solidale. Anzi, direi che ultimamente cercano sempre più di avere come partner le organizzazioni di commercio equo solidale, proprio per il discorso che facevo prima, ovvero le persone, e ci sono proprio indagini di questo tipo condotte anche dall'Università di Milano e dall'Università di Roma. Le persone, i consumatori acquistano sempre di più prodotti etici e si domandano sulla loro provenienza. Quindi, per non perdere quote di mercato, naturalmente le multinazionali o comunque le grandi aziende cercano di avere prodotti di questo tipo, e quindi o le cercano tramite le organizzazioni di commercio equo solidale del nord, o comunque cercano di farsi dei prodotti e di raccontare che i loro prodotti sono etici. più che altro questo. Poi chiaramente ci sono azioni che sappiamo di boicottaggio che vengono fatte contro delle multinazionali, ma per azioni che hanno riportato contro dei produttori o contro delle persone, non proprio direttamente contro il commercio equo-solidale.
Giulia, la tua domanda?
Sì, dunque io avevo una domanda un po' più specifica. Stavo leggendo sul vostro sito che commercio alternativo garantisce ai produttori prezzi equi decisi da loro stessi, in base ai reali costi di produzione, ecco. E c'è scritto anche che questi costi di produzione spesso includono anche un margine per investimenti in progetti di carattere sociale. Che cosa vuol dire questo?
Dunque, è proprio la base del commercio equo-solidale. Prima si chiedeva anche cosa vuol dire commercio equo-solidale. Diciamo, è abbastanza complicato. Meglio, c'è una sorta di statuto, che è la carta dei criteri che regola tutte le associazioni di commercio equo-solidale. Io, per essere molto stringato in una frase, direi che il commercio equo-solidale è una relazione paritaria, prima di tutto, tra tutte le varie organizzazioni che ci sono nel processo produttivo, per cui i produttori, per cui gli importatori, in questo caso commercio alternativo, le botteghe del mondo e i consumatori. Nel caso specifico del prezzo equo, questo rapporto paritario si esplica nel fatto che non c'è la forza del mercato tradizionale, il più grande contro il più piccolo, per cui il più grande, commercio alternativo in questo caso, supponiamo che impone un prezzo ai produttori, ma si cerca di costruire insieme questo prezzo. Prezzo equo è una definizione abbastanza vaga, naturalmente, e ce ne potrebbero essere molti di prezzi equi per ogni singolo prodotto, specialmente se parliamo di prodotti di artigianato. Invece, per quanto riguarda prodotti alimentari e soprattutto ad esempio i prodotti cosiddetti coloniali, quindi faccio l'esempio del caffè, del tè, delle spezie, a livello internazionale è stato deciso, c'è un prezzo flow, si chiama, c'è un prezzo minimo di acquisto del commercio equo-solidale, che è minimo il 20% sopra al prezzo che si trova nelle borse ad esempio di New York o di Londra per quanto riguarda il caffè, e incluso, è stato calcolato, chiaramente incluso in questo prezzo c'è anche una quota che si va a riversare sulla socialità, quindi non solo sui produttori diretti ma magari anche nella zona nella quale vivono.
Ho capito, grazie. Poi,
ecco, io volevo chiederle, sicuramente è fondamentale il dialogo quindi fra le aziende e voi, che in questo senso cercate di calmierare i prezzi, ecco. Come funziona questo dialogo? Da chi è portato avanti, e se è difficile talvolta oppure c'è molta disponibilità da parte delle aziende?
Sento male, mi scusi se può ripetere, quale rapporto tra commercio alternativo e quali aziende?
No, il dialogo fra voi e appunto queste aziende, no?
Quali
come funziona? Come si viene?
Multinazionali o produttori?
Beh, i produttori, ecco.
Ah, ok, sì. Come avviene il rapporto? E dunque sì. La nascita innanzitutto può avvenire in diversi modi. Direi che una buona percentuale riguarda casi in cui c'è una missione cattolica, cristiana, che magari sta nel sud del mondo da qualche parte, e una volta che ha organizzato i produttori e li ha messi in grado di produrre, arriva il momento più difficile, che è quello di vendere i prodotti che ora riescono a realizzare, e a quel punto chiedono alle centrali di importazione di commercio equo se vogliono collaborare per finire tutto il processo di sviluppo dei produttori in questo caso qui. Un altro esempio può essere quello con le ONG, con le organizzazioni non governative, che sono dei progetti di cooperazione basati proprio, improntati per la formazione e per magari costruire dei centri di produzione, eccetera, per insegnare per formare appunto le persone un lavoro. Dopodiché c'è la fase commerciale, ovvero riescono a produrre questi prodotti, magari sul mercato locale non riescono a venderli a volte, e quindi chiedono l'intervento del commercio equo-solidale. Quindi i nostri rapporti sono sì diretti sempre con i produttori, diciamo nella maggior parte dei casi i lavoratori, il progetto c'è già, è fatto da appunto di solito ONG o comunità cristiane, ma a volte anche sono già aziende organizzate per conto loro, cooperative, che chiedono poi l'intervento del commercio equo. Noi li andiamo a visitare solitamente una volta ogni 2 anni, poi comunque siamo collegati nel nord tra le organizzazioni di commercio equo, per cui ci trasmettiamo magari le informazioni di eventuali visite fatte, non so, in Vietnam, in Ecuador o da altri produttori, per cercare di capire come andare avanti e meglio.
Di Simone, noi dobbiamo fermarci per una breve pausa musicale. Le chiederei di restare in linea un paio di minuti.
Non c'è problema.
Noi ci fermiamo e andiamo ad ascoltare Modena City Ramblers con Altri Mondi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Quanto dolore, quante tensioni nascoste tra noi nei nostri pensieri.
troppi nemici, troppi veleni nascono tra noi nei nostri desideri. Più a distinguere cosa è il bene e il male. Another world is possible, un altro mondo è possibile. Another world is possible, e un altro mondo è possibile. Di nascosto nei palazzi delle nostre città si sezionano. Medioevo, frequenze illegali. Corrono veloci le comunicazioni, rimbalzando tra i satelliti ultraplanetari. Arrivano, colpiscono, confondono, cancellano, riscrivono, ricordo tutto ciò che è stato. Ma non è troppo tardi ancora, non è tardi per cambiare. Per sognare altri mondi non è mai troppo tardi.
Eccoci di nuovo a Radio Zainet. Abbiamo in collegamento Diego De Simone, consigliere di amministrazione di commercio alternativo. Un'altra domanda, Giulia, avevi per De Simone?
Sì, dunque, ho letto che il commercio ecosolidale si è diffuso in Italia dalla seconda metà degli anni Ottanta. Ecco, io volevo sapere a questo punto a che punto siamo arrivati qua in Italia con questo commercio, se siamo insomma a un punto.
Buona domanda. Sì, è vero, il commercio qui in Italia è nato alla metà, fine anni Ottanta, a differenza di altri paesi europei come l'Olanda, la Germania, il Belgio, nel quale il commercio qui si era già cominciato a sviluppare durante gli anni 60 e 70. Tuttavia credo che abbiamo recuperato molto del tempo perso, perché tanto per fare un esempio, in Italia esistono 11 organizzazioni che ufficialmente fanno importazione di prodotti di commercio ecosolidale, più tante altre botteghe del mondo, tante associazioni che hanno dei piccoli progetti di importazione, mentre nel resto d'Europa solitamente ci sono solamente due o tre organizzazioni che importano. È una cosa molto importante, possono sembrare solo numeri, ma in questo modo qui crediamo che ci sia una grossa concorrenza tra virgolette, o ci sia più ampia scelta di prodotti. E in Italia, se andate nelle botteghe del mondo, ormai non c'è più spazio per mettere tutti i prodotti di commercio ecosolidale, neanche gli alimentari, in una bottega del mondo di 30 metri quadri. E ormai i prodotti non sono più solamente come 10 anni fa, cioè il tè, il caffè, la cioccolata e un po' di prodotti di artigianato, ma stanno uscendo sempre più prodotti differenti e ricercati. Mentre ancora in altri paesi d'Europa notiamo che spesso hanno dello stupore quando vedono i nostri prodotti, e di fatti l'Italia esporta anche molti prodotti di commercio ecosolidale con le altre organizzazioni di commercio eco. Quindi credo che siamo a un buon posto, che è un buon punto. Chiaramente c'è ancora molto molto da fare, però.
Una curiosità, chi è che controlla? Cioè, è possibile che nascano, non so, delle botteghe solidali che magari non commercino effettivamente prodotti equi e solidali?
Ma non ne sono mai venuto a conoscenza d'ora, nel senso che l'unico ente certificatore terzo che fa una certificazione esterna, quindi, è il consorzio Fair Trade Transfer, che appone sui prodotti il marchio di commercio ecosolidale, il marchio Fair Trade. Questo sta a significare che ai produttori è andato un prezzo equo prezzo equo di cui abbiamo parlato prima, per cui parliamo solamente di quei prodotti alimentari e pochissimi altri prodotti di artigianato, quali ad esempio i palloni. Per cui se un consumatore vede su un prodotto il marchio Ecosolidale, sa per certo che quel prodotto è stato pagato ai prezzi del commercio Ecosolidale e che c'è un contratto tra chi l'ha acquistato nel nord, non sempre organizzazioni di commercio Ecosolidale, possono essere anche delle aziende normali, e il produttore. Dopodiché ci sono invece molti altri prodotti, anche noi abbiamo alcuni prodotti certificati, altri no. I prodotti che vengono acquistati dalle centrali di importazione di commercio Ecosolidale, è un po' complicato, scusateci, ma nel commercio eco ci stiamo organizzando in questo senso. Esiste un'associazione, intanto a livello mondiale, una federazione che si chiama IFAT, che coinvolge sia i produttori che gli importatori e si dà delle regole che vengono rispettate. Non c'è un vero e proprio controllo esterno, comunque c'è, ma viene applicato un 10% delle volte. Ci sono tuttavia dei controlli incrociati che crediamo siano abbastanza efficaci, ovvero ogni organizzazione deve fare un report, deve rispondere a delle domande dove ad esempio si scrive: hai pagato il prezzo equo, hai pagato in tempo i produttori, o insomma hai adottato tutte le varie pratiche del commercio Ecosolidale. Dopodiché questi report devono essere spediti sia alla sede centrale di IFAT, quindi all'organizzazione, sia anche ai produttori, sia anche alle altre organizzazioni socie, in maniera tale che uno possa rispondere, magari un produttore di commercio alternativo può dire: ma in verità, non lo so, non è stato pagato il prezzo equo o non sono stati rispettati determinati criteri. Quindi ad oggi le botteghe del mondo che trovate ad esempio nella lista di AGICES, che è l'Assemblea Generale Italiana del Commercio Ecosolidale, sito è www.agices.org, e anche le botteghe che trovate sul sito di Assobotteghe, assobdm.it, diciamo, si può stare assolutamente tranquilli che quei prodotti provengono dal commercio Ecosolidale. Poi all'interno delle botteghe.
Salutiamo Diego De Simone, mi scuso, siamo un po' in ritardo con i tempi. Benissimo. Salutiamo Diego De Simone, consigliere di amministrazione di Commercio Alternativo, grazie per essere stato con noi.
Grazie, arrivederci.
E anche oggi è arrivato il momento di ascoltare il nostro flashback, la macchina del tempo musicale. Oggi ci fa ascoltare una voce eccezionale, anzi direi The Voice. Via col flashback.
Signore e signori, diamo il nostro personalissimo bentornato ad una delle voci più belle che il panorama musicale abbia mai conosciuto. Stiamo parlando del grande Frank Sinatra, che dopo un periodo di pausa ha deciso di tornare a farsi acclamare dal grande pubblico e ha deciso di farlo con uno show televisivo per la ABC intitolato All Blue Eyes Is Back. Dopo aver fatto sognare milioni di persone con la sua splendida voce, il grande Frank tornerà per incantare le platee di tutto il mondo. Allora ascoltiamoci uno dei suoi più grandi successi, Strangers in the Night.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since
since that night. We've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night.
Ben ritrovati con Flashback, la storia del grande rock in pillole. Avete appena ascoltato il grande Frank Sinatra con Strangers in the Night. Dovete sapere che The Voice, durante la sua carriera, ha inciso 1500 canzoni e ha girato 60 film. Oltre che per i successi artistici, Sinatra è stato al centro delle cronache anche per la sua vita turbolenta e per i suoi presunti legami con la malavita italo-americana. Prima del suo ritorno con lo show televisivo All Blue Eyes Is Back, definito come il miglior programma dell'anno, l'ultimo disco da lui pubblicato fu Strangers in the Night nel 1966, numero uno in tutto il mondo. Il suo ultimo capolavoro risale al 1993, quando pubblicò Duets, un lavoro comprendente tutte le sue hit più conosciute cantate insieme a performer contemporanei. Indimenticabile Under My Skin, insieme a Bono degli U2.
E durante la canzone di Frank Sinatra, il qui presente Ludovico ha detto testuali parole: con quell'atmosfera saremmo capaci tutti di cantare così.
Non credo proprio.
No, sicuramente aveva una voce, un carisma non indifferente. Però secondo me tutta l'America di quegli anni offriva un quadro, se vogliamo, molto molto affascinante, molto molto seducente per chiunque. Insomma, immaginiamoci Frank Sinatra che canta appunto Strangers in the Night su un palco pieno di gente, sicuramente ben vestita, in una serata molto intima. Ecco, io me lo immagino così, quindi sicuramente faceva molto anche l'atmosfera, ecco.
Atmosfera ristretta, dici?
Ma non tanto ristretta, intima.
Intima, io vi dirò, con le mie esperienze teatrali di questi ultimi 7 anni, posso dirvi che uno spettatore, due spettatori o 10.000 spettatori, l'ansia da palcoscenico c'è comunque. Anzi, oltretutto, più vieni apprezzato dal pubblico, più la tua ansia cresce, perché è da dimostrare sempre di più. Almeno questo a me succede. Quindi, secondo me, non era facile essere The Voice, assolutamente.
Lo penso anch'io. Salutiamo i nostri ragazzi, allora Ludovico e Giulia, del primo anno del corso di laurea in giurisprudenza alla LUIS qui a Roma.
Grazie a voi di Zainet.
Noi vi ricordiamo i nostri siti, che sono www.zai.net e www.radiozainet.it, e vi diamo appuntamento a domani, quando parleremo di Digital Divide. A domani!